File 35, pagina 293. In occasione dell'attacco alla Polonia, Mussolini ha inizialmente cercato di provocare una nuova Monaco e gli ha voluto riunire i partecipanti al Trattato di Versailles in una nuova conferenza di pace. La sua iniziativa è stata bloccata dagli inglesi, che hanno posto come prima condizione per qualsiasi negoziato la ritirata delle truppe tedesche fino alle loro posizioni iniziali. L'Italia però era incapace di entrare in guerra dalla parte della Germania, malgrado i suoi impegni. Mussolini si è rivolto a Hitler in una lettera rimasta famosa che incominciava così: «Führer, questa è la decisione più dolorosa di tutta la mia vita». Egli spiega lo stato pietoso degli armamenti italiani, impoveriti dall'appoggio dato a Franco durante la guerra di Spagna. Egli ha inviato a Berlino una lista dettagliata degli approvvigionamenti e delle attrezzature necessarie all'Italia perché essa possa prendere parte alla lotta immediatamente. L'ambasciatore attolico, disperatamente attaccato alla causa della pace, si è preso la responsabilità di dire a Hitler che questo materiale doveva essere consegnato all'Italia prima dell'inizio delle ostilità. A questo scopo sarebbe stato necessario, supponendo che il materiale fosse disponibile, utilizzare 17.000 treni attraverso l'unica via possibile, quella del Brennero. Hitler ha lasciato che il suo disprezzo si sfogasse. Gli italiani ripetono ciò che hanno fatto nel 1914. Tuttavia, a causa dello strano attaccamento che lo lega al Duce, egli non ha dato a intendere i suoi risentimenti e si è accontentato di ringraziare il governo di Roma per l'appoggio diplomatico che esso gli aveva dato. Per alcuni mesi l'Italia non rinuncia a una vantaggiosa neutralità. Gli armatori di Genova in particolare vi intravedono la possibilità di guadagni considerevoli attuando nel Mediterraneo la parte che durante la guerra del 1914-18 era toccata alla Spagna e di cui essa, a causa dell'attuale debolezza, non poteva più approfittare. Ciano aveva d'altronde espresso cinicamente il punto di vista italiano: «Se sarete vittoriosi, noi saremo con voi. Fatevi sconfiggere e noi saremo contro di voi». Il governo francese, sin dalle prime disfatte, ha tentato di tutto per trattenere l'Italia e dissuaderla dall'entrare in guerra. Le ha proposto ragguardevoli concessioni territoriali in Africa del Nord. Mussolini le ha respinte senza neanche esaminarle. Dopo che i Paesi Bassi e il Belgio hanno capitolato, che gli eserciti francesi del nord sono stati schiacciati e gli inglesi si sono reimbarcati a Dunkerque, Mussolini decide di partecipare alla guerra. Il 30 maggio, per lettera, egli avverte Hitler, che ha fissato la data del suo intervento per il 5 giugno. Il Führer, che si rende conto che il suo alleato intende approfittare al massimo delle spoglie degli sconfitti, si dichiara lo stesso profondamente emozionato dalla decisione del Duce. «Se una cosa poteva rafforzare la mia irremovibile fede nel risultato vittorioso di questa guerra, questa era la vostra dichiarazione. Il semplice fatto che voi entriate in guerra può portare un colpo fatale ai nostri nemici». Ma dopo questa dichiarazione ironica, Hitler aggiunge che sarebbe necessario rimandare di 3 giorni l'intervento italiano. egli vuole mettere fuori combattimento ciò che resta dell'aviazione francese, Mussolini accetta di rimandare al 10 giugno l'entrata in guerra dell'Italia. L'11 giugno le truppe italiane attaccheranno alla frontiera francese. I tedeschi hanno ragione di dubitare delle capacità militari dei loro alleati. Il 18 giugno, quando Hitler convoca Mussolini a Monaco per discutere sull'armistizio con la Francia, 32 divisioni italiane sono state incapaci di smuovere 6 divisioni francesi. E Ciano scrive sul suo diario il 21 giugno: Mussolini è molto umiliato dal fatto che le nostre truppe non hanno fatto un passo avanti. Anche oggi esse non sono riuscite ad avanzare e si sono arrestate di fronte alla prima fortificazione francese che ha opposto loro resistenza. Hitler ha vinto la guerra da solo. Mussolini se ne rende conto. Non ha che un ruolo da comparsa. Egli ottiene soltanto una consolazione. L'armistizio non sarà effettivo se non quando i francesi avranno chiesto la cessazione dei combattimenti anche agli italiani. Ma il disprezzo dei generali tedeschi appena mascherato dimostra a Mussolini che la sua pugnalata nella schiena viene disapprovata dai nazisti, quantunque poco esigenti quando si tratta di onore. Ribbentrop, dichiara Alderman, debitamente rimproverato dal suo Führer, avrebbe voluto che i giapponesi seguissero l'esempio degli italiani, attaccando la Russia nel 1941. Essi almeno erano buoni soldati, degni di essere alleati del Reich, ma il governo di Tokyo non ha mai dato retta al ministro degli affari esteri Dieter in questo senso. Egli ha preferito giocare la sua carta personale. Questa fu Pearl Harbor. Hitler non ha alcuna simpatia per i giapponesi, che a volte gli definisce scimmie gialle. Certo, li ha accolti in seno al patto tripartito e durante le cerimonie ufficiali non ha mai mancato di trattarli con rispetto. Una cosa irrita i dirigenti nazisti: i giapponesi sono dei gialli, e questo contrasta con le loro teorie razziste. Himmler ha creduto di trovare una via d'uscita a questo fatto imbarazzante. Egli ha fondato a Monaco un istituto incaricato di studiare i gruppi sanguigni. Le ricerche intraprese hanno dimostrato che i gruppi sanguigni nipponici erano analoghi a quelli degli ariani. Un'alleanza con questi cugini distanti diventava in questo modo possibile. Tuttavia, il governo giapponese non sarà mai vittima dell'atteggiamento dei tedeschi. Esso condurrà la guerra per conto suo, a seconda dei propri interessi, e la collaborazione militare nipponico-tedesca sarà praticamente inesistente. All'udienza dell'indomani, 11 dicembre, al tribunale viene presentato un film girato dai nazisti al tempo in cui salirono al potere. Rivedere il Führer e se stessi sullo schermo provoca negli accusati una gioia che essi non nascondono. Ci manca poco quando essi vedono o sentono Hitler, che si mettano sull'attenti e facciano il saluto nazista. Alla fine, il procuratore britannico presenta la sua conclusione. Egli parte da un punto di vista filosofico e morale. Queste sono dunque le imputazioni contro questi accusati, quali dirigenti della Germania, ai termini del secondo capo d'accusa. Si potrebbe addurre che molti dei documenti presentati erano a nome di Hitler, che gli ordini erano quelli di Hitler, che questi uomini furono soltanto gli strumenti della volontà di Hitler, ma essi erano gli strumenti senza i quali la volontà di Hitler non poteva essere eseguita, ed essi erano più di questo. Gli uomini qui presenti non erano semplici strumenti accondiscendenti, sebbene sarebbero già abbastanza colpevoli se questo fosse stato il loro unico ruolo. Sono gli uomini che, con il loro appoggio, avevano portato Hitler alla posizione e al potere che egli deteneva. Sono gli uomini la cui iniziativa e spirito di organizzazione hanno forse concepito e sicuramente reso possibili gli atti di aggressione commessi in nome di Hitler. Sono gli uomini che hanno permesso a Hitler di formare l'esercito, la marina e l'aviazione, per mezzo dei quali questi attacchi traditori sono stati eseguiti, e che hanno permesso di condurre i suoi fanatici sostenitori all'interno di paesi pacifici per assassinare, saccheggiare e distruggere. Sono gli uomini la cui collaborazione e il cui appoggio hanno reso possibile il governo nazista in Germania. Il governo di un paese totalitario può essere garantito senza la collaborazione dei rappresentanti del popolo, ma non può essere garantito senza alcuna collaborazione. È inutile che ci sia un capo se egli non trova anche degli individui disposti e pronti a servire la propria cupidigia e le proprie ambizioni personali, aiutandolo e seguendolo. Il dittatore al quale vengono affidati i destini del paese non conta solo su se stesso, sia per impadronirsi del potere che per conservarlo. Egli deve contare sull'appoggio e sul sostegno che uomini di minor levatura, avidi anch'essi di potere dittatoriale, desiderosi di scaldarsi al sole dell'adulazione espressa nei confronti del loro capo, sono pronti a dargli. Di fronte ai tribunali penali, in cui degli uomini vengono sottoposti a giudizio per aver violato le leggi comuni, succede spesso che di tutta una banda condotta al banco degli accusati, uno dei membri sia la mente superiore, la personalità direttiva, ma il fatto di dire «ho rubato perché mi è stato detto di farlo, non discolpa il ladro», non più dell'assassino che dice «ho ammazzato perché mi hanno detto di farlo». Gli uomini qui presenti non sono in circostanze diverse solo per il fatto che essi hanno cercato di spogliare delle nazioni i cui popoli essi cercarono di ammazzare. Nessun ordine, da chiunque esso venga dato, può giustificare chi abbia commesso un atto illegale. Il legalismo politico, l'obbedienza militare sono cose meravigliose, ma essi non spiegano né giustificano la perpetrazione di atti chiaramente colpevoli. Arriva un momento in cui un essere umano deve rifiutarsi di obbedire al suo capo, se egli deve obbedire anche alla sua coscienza. Anche il semplice soldato che lotta nell'esercito del suo paese non è tenuto ad ubbidire ad ordini illegali. Ma questi uomini non erano semplici soldati, essi erano uomini la cui abilità e scaltrezza, il cui lavoro e attività misero il Reich in condizione di stracciare i trattati esistenti, di concluderne di nuovi e di beffarsene, di ridurre i negoziati e la diplomazia internazionali a vani simulacri, di distruggere qualsiasi rispetto e qualsiasi azione del diritto internazionale, e infine di marciare contro i popoli del mondo per assicurarsi quel dominio nel quale, come membri della razza superiore di cui si arrogavano il titolo, essi proclamavano la loro fede. Se i crimini furono in un certo senso i crimini della Germania nazista, questi uomini sono colpevoli essi pure, in quanto individui che aiutarono, incoraggiarono, consigliarono, rafforzarono e permisero la perpetrazione dei crimini che furono commessi. La somma totale dei crimini che questi uomini hanno commesso, così spaventosa ad enumerarsi, ha numerosi aspetti. La loro brama e il loro sadismo, il massacro deliberato e l'asservimento di milioni di loro simili, tanti di averne le vertigini, non rappresentano che un aspetto della situazione. Ora che è stato posto termine a questo incubo e che possiamo cominciare a sperare in un migliore futuro, può darsi che le loro colpe di assassini e di ladri sembrino meno importanti e producano minori effetti sulle generazioni future che non i loro delitti d'inganno, l'inganno col quale essi si misero in condizione di compiere i loro assassini e le loro ruberie. Questo è l'altro aspetto della loro colpevolezza. La storia della loro diplomazia, fondata sulla furbizia, l'ipocrisia e la mala fede, è meno spaventosa, ma non meno colpevole e deliberata, e se essa dovesse servire come precedente morale alla condotta delle relazioni internazionali, le sue conseguenze per l'umanità porterebbero certamente nella stessa misura alla fine della società civile. Senza fiducia e senza fede fra le nazioni, senza la convinzione che ciò che viene detto viene anche pensato e che ciò che è promesso sarà rispettato, ogni speranza di pace e di sicurezza è morta. I governi del Regno Unito e del Commonwealth britannico, degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e della Francia, appoggiati da tutte le nazioni del mondo che hanno amore per la pace, si sono perciò messi d'accordo in nome di queste nazioni per condurre alla sbarra di questo tribunale coloro che hanno inventato e praticato questa concezione nazista delle relazioni internazionali. Essi lo fanno perché gli accusati qui presenti siano puniti per i loro crimini, e si lo fanno anche perché la loro condotta possa venire esposta nella sua nuda perversione. Essi lo fanno nella speranza che la coscienza e il buonsenso del mondo vedano le conseguenze di una simile condotta e la fine alla quale essa immancabilmente conduce. Rimettiamo in onore la rettitudine di giudizio e con essa anche il carattere sacro dei nostri impegni reciproci. Ora gli altri sostituti interverranno su alcuni punti dell'accusa e in modo particolare sui veri genocidi che hanno accompagnato ovunque la presenza dei tedeschi. All'inizio si rievocano le condizioni di vita dei lavoratori stranieri in Germania. Uno dei sostituti del procuratore generale americano T.J. Dodd presenta e commenta questo dossier all'udienza del mattino del 12 dicembre. Segnalo innanzitutto al tribunale, comincia col dire Dodd, il fatto che l'enorme numero di stranieri ancora presenti in Germania è la prova che il programma forzato dei cospiratori nazisti era in buona parte riuscito. Le migliori statistiche alleate tedesche rivelano che dal gennaio 1945 circa 4.795.000 civili stranieri sono stati inviati all'interno delle antiche frontiere della Germania. Fra di essi erano rappresentate più di 14 diverse nazionalità. Soltanto una minima parte di questi lavoratori andò volontariamente in Germania. Pagina 302.